andava solo in giro, impegna il Pontificio Istituto di Studi Arabi e di Islamismo. Una volta era a Piazza Sant'Apollinare, dove io ho fatto gli esami di terza media, quinta ginnastica, maturità classica. Poi era diventato il tempio degli studi dell'Islam e adesso invece è diventato qualcosa cosa. Quindi a tre volte ho preferito a Viale Trastevere, ecco. Io ho avuto la fortuna di conoscere Madre Bolla quando è venuto qui a celebrare il matrimonio di una sua alunna, di una persona che attraverso la sua competenza è entrata dentro il mondo dell'Islam, no? Filosofia araba, quindi la filosofia araba a Napoli, quindi la persona che la nostra scelta. Ma quando io di questo lo dico, grazie di essere venuto, e siamo certi che la sua competenza ci aiuterà senz'altro ad entrare in maniera ricca e profonda nel mondo dell'Islam.
Di anagrafe, arabo di cuore e di cultura, romano di lavoro, perché a Roma tutti noi lavoriamo molto bene. 20 anni dunque di Francia, 20 anni nell'Africa del Nord, in Tunisia e in Algeria, dove ho fatto i miei studi all'università, e poi parecchi anni nel Medio Oriente, e dall'81 all'84 ho fatto da assistente parrocchiale nel Golfo Arabo, nello stato del Bahrain, dove in mezzo a 400.000 musulmani, metà sunniti e metà sciiti, c'erano 100.000 stranieri, 20% della popolazione, tra i quali 20.000 cattolici, prevalentemente asiatici. Ogni venerdì e domenica di sera 3-4 messe con tante persone, naturalmente tutto in inglese, e una piccola comunità di cristiani arabi del Medio Oriente. Sono da più di 30 anni dunque sono docente in questo benedetto Pontificio Istituto, dove noi prepariamo in 3 anni, in forma intensiva, alcuni testimoni del dialogo islamo-cristiano per l'Africa e per l'Asia, e oramai anche per l'Europa e l'America. Perché voi lo sapete come me, sul nostro pianeta oggi siamo 5 miliardi di esseri umani, tutti creati all'immagine del Signore. 1 miliardo rappresenta l'Islam, 1 persona su 5 dunque è musulmano. Se una volta molti paesi erano di tradizione musulmana e talvolta senza piccola comunità cristiana locale, come da noi c'erano molti paesi di tradizione cristiana senza comunità musulmane, ora noi dappertutto stiamo gomito a gomito, più o meno di maggioranza o di minoranza relativa, però ci sono minoranze musulmane, delle diaspore, ormai in tutti i paesi dell'Europa occidentale e dell'America, come anche abbiamo delle comunità cristiane, certo gli stranieri, in tutti i paesi della penisola araba. Calzateci soltanto ai 300.000 filippini e filippine che lavorano nell'Arabia Saudita. Allora, non posso trattare tutti gli argomenti stasera, mi è stato chiesto nel quadro della serie Fede e Religioni di fare un approccio di tipo comparatistico tra Islam e fede cristiana, o direi fede musulmana e fede cristiana. Dobbiamo per questo, vedete, innanzitutto purificare i nostri cuori di ogni tipo di malinteso e di pregiudizio o di rancore. La storia e direte sulle due sponde del Mediterraneo tutti noi dobbiamo batterci il petto. Nella storia abbiamo fatto delle cose bellissime e anche talvolta, o forse spesso, delle cose, degli scontri che non corrispondono all'ideale di dialogo, di collaborazione o di emulazione tra credenti sinceri. Ora, naturalmente, come noi possiamo superare le vicende della storia e rinnovare un po' il corso di questa storia per far sì che, forse domani, l'incontro quotidiano sia proficuo a tutti. Io troppo, molto spesso ripeto questa formula ai miei studenti. Nello specchio dell'altro, della religione dell'altro, ritrovo la specificità della mia propria fede. E così siamo costretti a praticare il dialogo, diciamo, delle vette e non delle chiavure. E direi, in un certo senso, il vero dialogo spirituale tra credenti e quello dei mistici. Se non che per prima bisogna sapere un po' che cos'è la fede del musulmano, parlando là, ma che cos'è la fede del cristiano. Naturalmente, essendo qui in mezzo a una grande fraternità parrocchiale di fede cristiana, coerentemente vissuta, vi parlerò soprattutto della fede musulmana, alludendo ogni tanto alla fede cristiana per vedere i punti di contatto, la piattaforma direi di valori comuni, e anche evocando ogni tanto i punti di divergenza, perché non sono molto. I musulmani hanno una lunga tradizione di 14 secoli, hanno un libro sacro, il Corano, pensano che questo Corano dà loro un insegnamento fondamentale sulla volontà di Allah, di Dio, su di loro, per quanto riguarda l'approccio di Dio stesso, dunque credo, culto, morale, e per vivere insieme una morale individuale, sociale e anche politica. Se non che ben presto vi dicono che intendono imitare il modello perfetto che è il profeta fondatore, Mohammed, Maometto. E poi che costituiscono una grande comunità internazionale, una volta dall'Atlantico al Pacifico, oramai dappertutto. Si sentono solidari. E naturalmente tutto questo lo vivono praticando un culto, ne parleremo brevemente, vedendo una morale, tentando di realizzare un ideale. E naturalmente si pone subito per noi il problema come è possibile più che mai vivere insieme in società di tipo pluralistico. Trovo un po' strano ogni tanto in Italia di sentire la parola islamici per nominare i musulmani. Vedete, la parola islamico è da utilizzare per le istituzioni, per le cose, per le realtà, mentre la parola musulmano, musulmana, viene riservata alle persone. E giustamente, perché muslim, musulmano significa sottomettersi. E se voi lasciate il prefisso mus, rimane la parola slam, S-L-M, salam, pace, islam, sottomissione a Dio che mette nella pace. Dunque tutti i musulmani vi diranno che noi siamo fondamentalmente dei sottomessi a Dio. Ed è vero che nel Corano stesso il primo musulmano della storia è Abramo, forse anche Noè prima di lui. Come nel Corano verrà detto che Gesù è sottomesso a Dio e i suoi discepoli, anche loro, sono sottomessi. Dunque vedete a livello del Corano stesso la parola muslim, musulmano, la parola islam, l'atto di essere musulmano, significa spiritualmente una sottomissione perfetta alla volontà di Dio. Noi cristiani potremmo dire che il più grande musulmano nel senso spirituale della storia è Gesù Cristo nella famosa notte in cui disse: Padre, che sia fatta la tua volontà e non la mia. E questo atteggiamento fondamentale. Se non che ben presto nel Corano stesso la parola musulmano, muslim, viene riservata a coloro che seguono l'insegnamento di Maometto, soprattutto nel secondo periodo della sua predicazione, quando lui ha lasciato la Mecca, la sua città nativa, nel 622, per andare più al nord-ovest in una città, un gruppo di villaggi chiamato Yasrib, che poi si chiamerà Medina, la città, cioè la città del profeta, perché allora sembra che la sua comunità abbia dovuto distinguersi dalle altre comunità di monoteisti e perciò prendere un colore specifico, un rituale particolare e naturalmente dare alla parola musulmano oramai non soltanto il suo significato religioso fondamentale, ma anche quello di una appartenenza socio-etica e anche socio-politica. Ed è forse per questo che ben presto nel Corano gli ebrei e i cristiani sono chiamati la gente del libro. La gente del libro. E tuttora nei manuali dei nostri amici musulmani, i cristiani, gli ebrei, sono così chiamati, scritturali, coloro che seguono una scrittura, un libro, la famosa parola kitab, la ritroviamo dappertutto, nelle 114 sure, cioè capitoli del Corano. Ora naturalmente, se voi interrogate il musulmano sulla sua fede, ben presto, se lui ha fatto un po' di catechismo alla musulmana, ha studiato un pochino la sua cultura islamica, vi dirà che il credo musulmano consiste in sei articoli: credere in Dio, Allah, credere nei suoi angeli, credere nei suoi libri, credere nei suoi profeti e messaggeri, credere nell'escatologia e credere nella predestinazione. Ecco, direi sei punti chiavi di un credo musulmano, che i musulmani siamo sunniti, sciiti, wahhabiti e lo stesso. Naturalmente questi sei articoli vengono sviluppati in modo molto diverso nei catechismi, nei manuali di teologia. E qui, molto strano, però ci sono tante pagine per il capitolo dei profeti e messaggeri e talvolta molte pagine per il primo articolo. E questo forse lo potremmo intuire in quanto la formula di professione di fede del musulmano insiste soprattutto sul confessare l'esistenza di Dio. Dio c'è. non c'è altro di lui che il Dio, è la prima parte della forma. La seconda, che serve, è Maometto e il suo messaggio. Sicché vedete, nell'approccio del mistero di Dio, chiamato Allah dai nostri amici, che talvolta rifiutano nelle nostre lingue di tradurre Dio, Dieu, God, preferendo mantenere nelle nostre lingue la parola Allah perché dicono il suo nome proprio. Tanto più che il nostro modo di nominare Dio sembra a molti musulmani macchiato da un politeismo clandestino. Lo vedremo tra poco. E questo è uno degli ostacoli dal dialogo e una delle nostre sofferenze, un malinteso fondamentale. Dopo di questo Dio, ben presto per i musulmani sembra inutile trovare le prove della sua esistenza. E anche i filosofi loro e i teologi lo accertano, perché di solito per i musulmani Dio è evidente. Il Corano infatti propone al musulmano una meditazione continua sui segni di Dio nell'opera sua, come noi troviamo nei Salmi tante meditazioni sulla grandezza del grande Sacro, del Creatore, del Dio Provvidenza, del Dio Giudice, del Dio che perdona, eccetera. Il Dio del Corano è molto vicino al Dio dei Salmi e della letteratura sapienziale, per non parlare del Yahweh e Elohim del Pentateuco. E vedremo tra poco poi i collegamenti tra i due libri per quanto è possibile. Dunque vedete, al musulmano interessa come nominare Dio nei suoi rapporti con Dio. E qui subentra allora la bellissima litania dei 99 dei nomi di Dio, che spesso vengono per i devoti meditati prendendo in mano una piccola corona, un rosario di 33 granelli che tre volte, diciamo, utilizzato, permette così di elencare i 99 dei nomi di Dio. Che quasi tutti si trovano nel Corano, alcuni centinaia di volte, altri due o tre volte, altri una volta. Per esempio, il santo, il Quddus, viene detto una sola volta nel Corano, mentre il misericordioso centinaia di volte. Purtroppo abbiamo anche talvolta delle espressioni terribili. Dio è veloce nel fare il conto e anche nel castigare. Naturalmente il credente ha tutta la sua libertà di scegliere in questa grande folla dei bei nomi quelli che a lui interessano immediatamente. Dice un teologo musulmano, qual è il nome più bello, più importante nella gerarchia del 99 dei nomi, che risponde è colui che ti permette di avvicinare Dio dal più vicino. E la risposta è bellissima. Se non che nel libro, il Corano, il musulmano non pensa a trovare una autorivelazione di Dio. E qui vedete troviamo una prima differenza fondamentale tra il libro dei musulmani e i libri della nostra Bibbia, antico e nuovo testamento. Perché la visione musulmana del mistero di Dio è quella di una trascendenza assoluta che non permette neanche di immaginare teoricamente che il trascendente possa immergersi nell'immanente della la sua creazione. Io prendo tutto e nell'elenco del bene, mio soprattutto degli attributi divini, l'attributo più fondamentale che viene meditato è la dissomiglianza assoluta. E non è a caso, penso, che causa di questo a Baghdad, nell'ottavo e nel nono secolo della nostra era, quando ci fu il confronto tra due scuole teologiche musulmane, importasiniti, che volevano inserire nella teologia musulmana il retaggio ellenistico e soprattutto la filosofia dell'analogia dell'essere, non sono io, sono stati gli altri, gli asciariti, a vincere, affermando assolutamente la dissomiglianza assoluta. Sicché, buon teologo dirà, io so che cos'è la misericordia umana, devo affermare che Dio è misericordioso, ma come Dio è misericordioso non lo sappiamo. Ed è tutto dimenticato. E allora non sappiamo il com'è, il che. E questo è uno dei principi della teologia classica, affermare le cose che Dio ha detto nel suo Corano, pur sapendo che è del tutto diverso. Sembra, vedete, una teologia negativa, apofatica, diremmo. Il che, in un certo senso, è molto bello, perché Dio è tutt'altro. E ripete il Corano in continuazione, nessuno Dio è simile, però questa differenza fondamentale è, fu e sarà, per sempre. Creatura sono io, creatura sarò sempre, anche al di là della morte e della risurrezione. Dunque una trascendenza assoluta che vede in Dio, dal punto di vista umano, il tutt'altro, e che in un certo senso a prioristicamente rifiuta l'ipotesi di una venuta di Dio in mezzo a noi in qualsiasi forma, in abitazione, unione, eccetera. E qui molte ipotesi proposte da alcuni teologi appunto sono rifiutate a causa di questo principio fondamentale. E naturalmente questo vi fa capire che questo aspetto dà l'indirizzo definitivo a tutti gli altri aspetti sia della fede sia del culto. Con Dio non si scherza. Dio è il Santissimo. Ed è per questo che nelle moschee c'è una assenza presenza, la navata principale, porta su un abside semicircolo, chiuso, che indica la direzione della Mecca, ma non c'è come nelle nostre chiese questo calore di una presenza santissima. Una senza presenza. Dio è vicino, però non abbiamo nessun collegamento diretto, neanche di te. Di questo Dio allora il credente cerca di sapere cosa ha detto di se stesso nel Corano per poter dominare bene e come lo possiamo adorare, servire, seguire. E subentra qui allora capite il punto con i suoi diritti fondamentali e la morale. Il culto si sviluppa con una preghiera, con un digiuno, con un'elemosina e con un pellegrinaggio. La morale raggiunge pressappoco, da tutto il 17 del Corano, i 10 comandamenti dell'Antico Testamento. Pressappoco. non c'è tanto il mistero di Dio che rimane in eredità raggiungibile, che gli importa, e il montare dei profeti e dei messaggeri all'uomo nella storia, che suscita sia nel Corano sia nella tradizione, la Sunna, sia nei manuali, il massimo dei commenti e naturalmente delle elaborazioni teologiche. Ma prima di questo bisogna dire che il secondo articolo prevede dunque una fede accertata nella presenza e nella missione degli angeli. Accanto agli angeli, il Corano ci parla di Gabriele, una o due volte, di Michele e di però parla spesso di uno spirito, anche talvolta di uno spirito di santità, che sarebbe un arcangelo, mentre il testo stesso potrebbe lasciar supporre che si tratti dello Spirito Santo. Problemi di ermeneutica da non finire. Però il dramma all'inizio della storia umana è questo: Allah ha voluto creare l'uomo. Ecco, inizia il mistero della nostra storia. Nel Corano abbiamo parecchi racconti in cui c'è una forma di conversazione tra Allah e gli angeli. Allah disse loro: poter creare l'uomo, ma Signore, non pensarci, sai benissimo che sarà un ignorante, che spargerà il sangue, ti disobbedirà. Contentati di noi, noi siamo tutti obbedienti a cantare e tu lui. Io so meglio di voi ciò che sto per fare. E infatti Dio crea l'uomo, Adamo, gli agilla, insuffla il suo spirito e poi chiede agli angeli di prostrarsi davanti Adamo, la creatura umana, mistero. Praticare davanti all'uomo il sujud, fonte a terra, un atto dovuto soltanto all'onnipotente. Alcuni angeli e soprattutto il loro capo, Satana, rifiuta assolutamente. Signore, mi hai ordinato di adorare te e nessun altro. Tu ordini adesso di fare lo stesso davanti a quell'uomo fatto di argilla che puzza? Mai! L'hai creato di argilla, l'hai creato di luce. I mistici musulmani mediteranno a lungo, vedi? Questa strana manifestazione dell'orgoglio angelico. O forse il rifiuto dell'umiltà davanti all'uomo. Allora perché l'uomo era così chiamato da Dio a essere investito di una certa dignità tale da meritare il sujud, la prostrazione degli altri davanti a lui? E forse perché l'uomo è stato voluto da Dio come il suo califfo, il suo rappresentante, dice re in mezzo al creato, al vecchio delle creature. Perciò Satana ha avuto il permesso di Dio di tentare l'uomo fino alla fine della storia. Vedete, se noi abbiamo un aspetto drammatico nella visione musulmana della storia, è proprio lì. Non è a caso che nella spiritualità dei musulmani tenta sempre di mettersi al riparo di Satana. Prima di citare un versetto del Corano, ogni musulmano dirà, traduco subito, nel nome del Dio misericordioso e compassionevole. Cerco rifugio presso Dio contro Satana che merita di essere lapidato. perché abbiamo la storia dei versetti satanici e delle intrusioni dunque di questo sussurratore che sussura nei petti degli uomini per portarli al male. Se non che dunque Dio manda nella storia dei profeti. E nel Corano abbiamo una lista di 25 personaggi chiamati dal Corano o profeti, parola ebraica, Nabi, o messaggeri rasuli. Sono 25. Se io tolgo Maometto l'ultimo, rimangono 24, tolgo 3 che sono di storia araba, rimangono 21 che io trovo nella Bibbia. Però non sono i nostri profeti, sono i grandi personaggi dei libri cosiddetti storici dell'Antico Testamento. Leggo per voi la lista. Adamo, Noè, Enoch, Abramo, Ismaele, Isacco, Lot, Giacobbe, Giuseppe, Mosè, Aronne, Davide, Salomone, Elia, Eliseo, Giobbe, Jonas, Zaccaria, Giovanni, Gesù. Maometto, l'ultimo è il suggello perfetto nella serie, l'ultimo, come dicono i nostri amici musulmani, e essendo Hud, Shu'aib e un altro, i tre altri. Ora, qual è la visione, diciamo, della profetologia nell'Islam? È molto importante. Presentandosi come una religione naturale, voi capirete che le verità ultime, anche quelle immediate, che la religione musulmana intende proporre ai suoi credenti, siano tutte verità raggiungibili dalla ragione umana. E spesso i nostri teologi diranno, tutto sommato, le verità raggiunte dal filosofo sono quelle proposte dal profeta. Avete sentito la differenza? Che ci sia un Dio creatore, provvidenza, giudice, remuneratore o castigatore alla fine della storia. Tutte queste cose un filosofo lo può scoprire e dimostrare perché è genialmente dotato di una ragione superiore. La povera gente non è capace. E allora Dio manda la povera gente dei profeti, che sono illuminati da lui per quanto riguarda queste verità, e trovano loro, mediante l'ispirazione divina, il modo pedagogico per far aderire il popolo a queste verità, che siano verità conoscibili e verità da praticare, donde la necessità delle parabole, delle ricompense o dei castigi. Mi pare importante sottolineare questo aspetto, perché spesso l'Islam afferma che nella sua religione i misteri non ci sono. Tutto è a portata di ragione umana. E critica il cristianesimo per i suoi così misteri. Trinità, incarnazione, redenzione. Infatti lo vedremo, tutto questo viene negato in alcuni versetti del quale. La missione di tutti questi profeti e messaggeri era proprio di portare ai loro popoli lo stesso messaggio. Dio c'è, è l'unico, aspetta l'adorazione e l'obbedienza, ricompenserà e castigherà. Voglio dire, dal punto di vista della visione della storia, seconda del Corano e dell'ortodossia musulmana, non c'è un congresso nel contenuto del rivelato. Il rivelato è sempre lo stesso. Se c'è un progresso è nella manifestazione profetica dei personaggi che portano agli uomini e alle donne il contenuto del messaggio. E questo vi fa capire subito che se il musulmano dice prego i quattro libri, la Torah, i Salmi, il Vangelo e il Corano, vi dirà subito che lui crede, lo dicono tutti i praticanti cristiani, ma crede nella Torah che è stata dettata da Allah a Mosè, come crede nel Vangelo che è stato dettato da Allah a Gesù, come lui crede nel Corano che è stato dettato da Allah a Maometto. Così che noi dobbiamo considerare, vedete, la susseguirsi del fenomeno della comunicazione del messaggio. Ora, quasi subito, in quasi tutti i catechismi musulmani verrà detto cosa noi dobbiamo pensare della Torah che sta nelle mani degli ebrei e dei cristiani di oggi. Non corrisponde alla Torah dettata da Allah a Mosè. E allora dicono questa Torah è stata falsificata, è dunque inutile andare a leggere la Bibbia dei cristiani. Sarà lo stesso per il Vangelo. D'altronde quando si ha un libro perfettamente conservato, mai tradotto, e ripetuto a memoria durante i secoli, si può pensare che inutile andare a cercare le edizioni anteriori dei libri sacri e rivelati da Allah ai popoli anteriori. Direi che il libro dei Salmi ha una posizione particolare in quanto non porta un messaggio né anche una legge tipo nuovo, ma soltanto propone delle invocazioni, delle meditazioni e delle suppliche. Però troppo spesso, purtroppo, il libro dei Salmi viene ignorato da tutti. Hanno tutto nel Corano. Quanto più che nel Corano abbiamo dei capitoli che assomigliano tanto ai nostri salmi. Penso al capitolo 55, che è proprio il capitolo del Rahman, il misericordiosissimo, con un ritornello, molto bello. Davanti a questi fatti, vedete, si pone subito il problema del collegamento tra Corano e sarebbe da parlare ore e ore sull'argomento e non vorrei stancare un po'. Posso soltanto dirvi brevemente che il Corano si presenta presso poco come volume, come il nostro Nuovo Testamento. Abbiamo 6.248 versetti circa, 114 capitoli. Capitoli del Corano non si presentano nella forma di progressione storica, ma la seconda sura è la più lunga, fa più di 250 versetti, e l'antepenultima è la più breve, 30 versetti. Si chiederete paradossalmente la classifica dei capitoli del Corano dalla sura 2 alla sura 112, è proprio una classifica pragmatica, dalla più lunga alla più breve, un po' come le lettere di San Paolo nella classifica loro nel Nuovo Testamento. E allora i musulmani stessi mi dicono che la sura 2 è di Medina, la sura 96 è della Mecca, primo periodo, eccetera. Ogni capitolo ha un suo titolo, comporta un numero preciso di versetti, elaborato dopo uno o due secoli dalla nascita dell'Islam, e così, tenendo conto delle loro spiegazioni, ci è possibile rileggere l'insieme dei capitoli del Corano a seconda della progressione storica. Dal secolo X, inizio della predicazione di Maometto all'America, al 632, anno della sua morte. Sì, che paradossalmente possiamo dire che il Corano per intero è stato finalmente, diciamo, realizzato prima che morisse Maometto. Non dico che lui abbia letto, scritto. Secondo i musulmani è stato messo per iscritto dai suoi discepoli dopo 10, 20, 30 anni e parecchie vicende, e con un modo di scrivere che era ancora abbastanza arcano, mancavano ancora i punti diacritici delle consonanti e non potevano essere scritte dall'inizio le vocali brevi che si scrivono sopra e sotto, tanti problemi. Naturalmente per i musulmani tutti questi personaggi dell'Antico Testamento si presentano quasi tutti secondo lo stesso schema, che assomiglia molto alle vicende personali di Maometto alla Mecca e alla Medina. Ogni profeta è mandato da Dio al suo popolo per portare il messaggio di luce, e l'unico provvede più vita, ricompensa o castiga, chiede l'adorazione, la fedeltà, la sottomissione, eccetera. Naturalmente, nel popolo, un piccolo gruppo segue il profeta, un piccolo resto di Israele, dall'Antico Testamento, secondo il Timore, mentre la maggioranza rifiuta il messaggio. E allora, secondo le storie dei profeti, che tali quali noi abbiamo nel Corano, Dio distrugge alla fine la maggioranza ribelle del popolo al quale per misericordia lui aveva mandato il suo profeta. Dio non può essere disfatto, non può conoscere il fallimento nella sua impresa di mandare al cuore i suoi profeti. Dunque è un aspetto molto interessante, perché a questo titolo, quando si fa la storia delle religioni, della fenomenologia, diciamo, dei loro gruppi, dobbiamo dire che Cristo è una religione di rivelazione relativa, almeno al titolo soggettivo dei musulmani, e di tipo profetico. Il personaggio il più sovente presentato nel Corano è strano, è Mosè. Di Maometto si parla pochissimo nel Corano. Il Corano non è la storia di Maometto, è la predicazione di Maometto su temi comuni all'Antico Testamento e un pochino al popolo. Di Mosè, quasi 500 versetti del Corano parlano, quasi la dodicesima parte. Se non che vedete, sottolineo qui la differenza, se voi nella vostra Bibbia cercate la storia di Mosè, andrete quasi tutti subito al libro dell'Esodo, avrete tutto lì, dal punto 1 al punto finale. I 500 versetti che io trovo nel Corano dove si parla di Mosè vengono raggruppati, direi, in una sessantina di passi, di brani, di pericope, che poi dobbiamo andare a trovare in una quarantina di capitoli diversi, e talvolta trovo dei brani che sono paralleli, simili totalmente o quasi. È un mosaico in cui vedete, il disordine della trasmissione non è stato ricomposto tenendo conto logicamente del personaggio. E sarà lo stesso per Abramo, di cui si parla in 250 versetti circa. Ancora lì devo andare a cercare un po' dappertutto per ricostruire logicamente il personaggio, la sua storia e la sua predicazione, nella Bibbia, nella Genesi, il capitolo dopo tutto. Noè, 150 versetti, Gesù, 100 versetti, vivo avanzato Noè. Omero re per una certa tradizione rabbinica in Israele. Potremmo nel dibattito parlare un po' dei collegamenti tra Corano e Bibbia, soprattutto Antico Testamento. Certo che il modello profetico è importante per i musulmani. L'ultimo profeta, Maometto, non soltanto abroga con il suo messaggio tutti i messaggi anteriori, ma con la sua vita esemplare per loro, non direi cancella, però mette nell'ombra i profeti anteriori. Tanto più che nel Corano viene detto che nel profeta avete un modello stupendo e lo dovete imitare. E questo vi spiega che molto Maometto, i musulmani, avendo una civiltà orale dove la memoria è perfettamente fedele, hanno raccolto ben presto durante un secolo tutti i detti, tutti gli atti e tutti i silenzi di Maometto. Tutto questo si chiama la raccolta delle sentenze di Maometto. Sentenze profetiche che costituiscono tuttora la seconda fonte fondamentale della loro fede e del loro diritto. Si chiama la tradizione assunta. E naturalmente, e tramite questo insieme, migliaia, noi abbiamo scaffali interi, migliaia di testi, di sentenze, eccetera, e i musulmani pensano di ritrovare il modello perfetto del primo musulmano della storia, in quanto essere musulmano è seguire Maometto ed essere prima Maometto. Ben presto, nel esaltare il modello profetico Maometto, nel corso della storia mi sembra che si sia passato
soprattutto su due temi, giustizia sociale contro i ricchi e l'escatologia. E i due temi vanno insieme perché si dice ai ricchi attenti, non pensare che tutto finisce con questo mondo. Dovete rendere conto dell'uso o dell'abuso della vostra ricchezza. Non avete aiutato la vedova, l'orfano, lo straniero, eccetera. Una tematica avete calpestato la giustizia sociale, perché al tempo di Maometto la Mecca si arricchisce a causa delle vicende economiche e politiche del Medio Oriente. E per giustificare dunque tutto questo, l'insistenza sul giudizio finale dopo una risurrezione dei corpi e una ricompensa definitiva nel giardino e un castigo definitivo del fuoco. E su questi temi abbiamo in decine di capitoli del Corano delle descrizioni molto molto belle e dure nello stesso tempo. Belle per quanto riguarda il paradiso, il giardino, e dure per il fuoco. Benché qui si è sempre davanti alla difficoltà ermeneutica come interpretare tutti questi testi. Letteralmente, quando lo pensano molti, soprattutto nel popolino, o come parabole, come immaginario collettivo, con simboli e espressioni emblematiche, è molto difficile. Vedete, non pensare che il mondo dei nostri amici musulmani sia un modo semplice, chiaro e compreso come il nostro. E la loro teologia si è posta un sacco di problemi senza risolverli tutti come nella nostra tradizione. I nostri mondi hanno tanti secoli di storia, di riflessione, di meditazione, di elaborazione, di lotte tra scuole. Ve lo dico, è molto complesso e prima di entrare a contatto bisogna imparare umilmente a sentire le cose da dentro, perché tutto questo reagisce sulla sensibilità e sul modo soprattutto di vedere l'altro, soprattutto il cristiano, perché Gesù, secondo il Corano, è l'uomo come gli altri. Certo, ha una madre vergine che si chiama Maria, che era consacrata a Dio, ma lui è un uomo come gli altri. Non si dice quasi niente del suo insegnamento. Doveva pregare tra tutti il giorno e predicare il Dio unico, ma dei miracoli per giustificare la sua missione. Miracoli che vengono riassunti in due versetti soltanto. Poi non muore sulla croce, un altro è stato reso simile a lui, secondo la maggioranza dei musulmani sarebbe Giuda il traditore. Gesù è sempre vivente, ma della sua prima vita per noi è una vita da risolto in tutta questa cosa. Naturalmente nel Corano viene rimproverato ai cristiani di averlo esaltato fino a dire che lui sia Dio. Dio non può avere dei figli. E sono miscredenti coloro che dicono che il Messia Gesù, figlio di Maria, sia Dio. Non siate stravaganti nella vostra religione, dice il Corano alla gente del libro. Non dite tre, basta, Dio è uno. Dio non ha bisogno di compagni, neanche di figli. E vedremo tra poco che il rimprovero finale, alla fine della sola 5, è questo, i cristiani, secondo questo versetto della fine del capitolo 5, i cristiani adorerebbero tre dei, uno, la sua compagna Maria, il terzo di tre, Gesù, che non era passato, è ovvio. Allora il malinteso sta cadendo. Però genera tanti altri malintesi in una storia. E allora questo quinto articolo del credo, l'escatologia, prevede dunque che per la fine del mondo ci sarà una resurrezione generale. Il ritorno di Gesù ne sarà un segno, perché Gesù si farà musulmano, distruggerà le croci, ucciderà tutti i maiali, si sposerà e chiamerà alla preghiera musulmana dal minareto del sud-est della moschea di Omeya di Damasco. Dunque ci sarà un giudizio finale e le nostre opere messe nella bilancia per vedere se il positivo supera il negativo. Ora ci sarà il giardino per coloro che avranno avuto successo e un fuoco per il castigo eterno di coloro che avranno dato a Dio un socio, un simile, un padre, tutto di vedete. L'unico peccato irremissibile nell'Islam è proprio aver dato a Dio qualcuno che gli fosse più o meno simile. I politeisti naturalmente sono questi da mandare subito all'inferno, però lo dicono i grandi teologi della storia musulmana, i cristiani professano un politeismo, un triteismo clandestino, minore. Hanno introdotto nell'unicità divina assoluta un pluralismo. Mentre il musulmano che avrà peccato tutti i peccati del mondo, all'ultimo momento del giudizio, o Dio gli perdona e lui se ne va subito in giardino, o Dio gli fa pagare un tanto, cioè alcuni mesi, alcuni anni nel fuoco, per poi raggiungere il giardino a suo turno. L'unico peccato che manda dunque all'inferno per sempre è aver dato a Dio qualche socio. Vedete come tutto è centrato sull'unicità del Dio vivente. Naturalmente il musulmano crede che nel giardino avrà tutti i piaceri di questa prima vita, perché si chiama quella vita l'ultima, non è l'altra. Il problema della visione di Dio è molto marginale, appena studiato, e soprattutto quando viene ammesso e soprattutto accettato il giorno del giudizio, è tutto lì. La votazione ultima del credente nell'Islam non è il faccia a faccia con il Dio vivente. Questo è tipico del cristianesimo. Servitori siamo, lo saremo. Creatore siamo, lo saremo sempre. E il sesto articolo del credo, la predestinazione, è stata, diciamo, sviluppata soprattutto a causa di evoluzioni soprattutto di tipo popolare e mistico, perché nel Corano come nell'Antico Testamento troviamo centinaia di versetti a favore sia della predestinazione assoluta, Dio guida chi vuole e travia chi vuole. Guido perdona a chi vuole e Dio castiga chi vuole. Però abbiamo anche altri versetti. Creda chi vuole credere, non creda chi non vuole credere. Se non che la Sunna, la tradizione, ha insistito sul primo gruppo dei versetti, dimenticando l'altro gruppo. Nella mentalità popolare si è insistito purtroppo sulla predestinazione assoluta. Non c'è quasi niente da fare per cambiare il corso del nostro destino. E allora, livello del populismo, abbiamo la formula Hushel Mektub. Tutto è stato già messo per iscritto. Sono inteso da Dio. Non posso cambiare in parte. Hai rubato, Dio ha voluto e ha deciso. Cioè, non qualcosa che viene a smorzare la responsabilità umana e l'educazione della coscienza. Non posso insistere su tutti questi aspetti. Erano questi i sei articoli del credo che costituiscono l'ossatura, vedete, della fede. Però nei catechismi contemporanei tutto questo viene proposto neanche nel terzo del volume del catechismo musulmano. La parte la più importante è il culto. Bisogna essere un praticante. E naturalmente qui la prima cosa è emettere la formula di fede, come ve l'ho detto prima, è quella lì che fa di un tizio o di una tizia un musulmano. Il popolino lui pensa che la circoncisione sia di regola, ma la circoncisione non esiste nel Corano, non se ne parla. Mentre per gli ebrei, voi lo sapete, è il segno della realza. Nel Corano non se ne parla, però è una tradizione riferita ad Maometto e che diventa la regola per tutti. Come in alcuni paesi musulmani, soprattutto l'Egitto e il Sudan, la circoncisione delle ragazze è anche di regola. Il secondo rito fondamentale è la preghiera, e qui abbiamo altri capitoli da non finire. Non tanto sul contenuto della preghiera, perché è sempre la stessa, non cambia e non cambierà mai, e si fa in 2-3 minuti. Gesti che sono sempre gli stessi e le stesse, direi, casette molto semplici, ma il problema per il musulmano e la musulmana per pregare e di essere purificati. Proprio qui i nostri amici musulmani hanno gareggiato con gli ebrei e li hanno superati. Il musulmano sa benissimo che ogni volta che esce dal suo corpo qualcosa, liquido, gassoso o duro, impurità minore, bisogna fare le abluzioni minori. E questo mi spiega che all'entrata delle moschee abbiamo sempre delle aule con tanti rudimenti per le abluzioni. Rischia di diventare una fissazione. Il Corano prevede di purificare le mani, le braccia fino al gomito, la faccia, le orecchie, strafinare i capelli e poi lavare anche in piedi fino alle caviglie. Se casomai l'uomo e la donna, anche legittimamente sposati, preparano o compiono l'atto d'amore, è impurità maggiore che richiede purificazione maggiore. Andare nei bagni turchi, perché o nelle terme romane o nel bagno a concreto. Tutto questo genera naturalmente un sacco di problemi. L'uomo deve essere puro. Alcune scuole diranno che se l'ombra di un cristiano, di un non musulmano, si proietta sul tappeto di preghiera, dove prega il musulmano, la preghiera non è valida. E dobbiamo capire tutte queste cose nelle nostre amicizie quotidiane. E questo vi spiega che la separazione uomini e donne in tutte le moschee sia diretta. Io personalmente non ho mai visto una famiglia musulmana a pregare marito e moglie, papà e le ragazze insieme, capite perché? Ed è per questo che per entrare nelle moschee bisogna togliere le scarpe. Naturalmente alcuni in forma più mistica diranno, riprendendo l'atteggiamento di Mosè, che davanti al sacro di bisogna morti essere molto attento. Abbiamo tanta speranza. La preghiera è importante. Nella moschea è il luogo dove si dovrebbe pregare il venerdì a mezzogiorno, dopo una doppia predica. Però la preghiera musulmana se la può fare dappertutto. L'elemosina hanno ripreso quella dell'Antico Testamento, la decima, su tutti i redditi dell'anno, a favore dei mendicanti, dei poveri, dei piantanti, di coloro anche che combattono per far sì che l'Islam sia proposto dappertutto nel mondo. E al Ramadan, un digiuno diurno, che dura un mesetto, un mese lunare, permette alla comunità musulmana di ritrovarsi unanime nel seguire un certo modo alimentare di comportarsi, moltiplicando anche altre preghiere surerogatorie di notte nelle moschee per chiunque, o moltiplicando i divertimenti serali per chiunque, come mi diceva un amico musulmano, e quaresima nostra di giorno e il carnevale vostro di notte, un modo diverso di vedere le cose vedute. Se non che è duro il Ramadan, dalla prima alba fino al tramonto, non mangiare, non bere, non fumare, non profumarsi, non avvicinare la morte, viceversa. Ma tutto questo per l'onore di Dio, per ricordare che il Provvidente provvede a tutto, solidarietà con coloro che hanno fame, pur sapendo che tale pratica nella società moderna genera un sacco di problemi economici, culturali, industriali, eccetera. Ogni musulmano e ogni musulmana ha il dovere una volta nella sua vita di andare alla Mecca, fare il pellegrinaggio. Di fare per conto suo quanto faceva Maometto e i suoi antenati attorno alla Kaaba della Mecca, 7 giri, e poi una corsa da 2 piccole colline per ricordare la corsa di Aga che cercava acqua per il figlio Ismaele, e poi la pianura di Arafat, una stazione in piedi per chiedere perdono, e poi un ritorno alla Mecca, lapidando simbolicamente Satana a Mina e poi sgozzando indirettamente tramite un macellaio un animale per ricordare l'offerta mancata di Abramo per suo figlio sostituito da un montone. Chi pratica il pellegrinaggio torna a casa e ormai dovrebbe essere, e infatti molti lo sono, dei musulmani esemplari. Infatti abbiamo spesso, tramite il fenomeno del pellegrinaggio alla Mecca, una conversione talvolta in profondità. Perciò molti fanno l'opera del pellegrinaggio quando hanno raggiunto 50 anni. Ecco, vedete un po' l'insieme del credo, del culto. La morale, ve l'ho detto, riprende pressoché i 10 comandamenti, ed è molto, è una piattaforma comune per vivere insieme nella città moderna. Se non che, subito, nel Corano, come nell'Antico Testamento, troviamo centinaia di versetti di tipo giuridico per regolare il diritto della famiglia, il codice penale, la guerra, la distribuzione del bottino, eccetera, e così via. E qui vedete, potremmo talvolta paragonare alcuni capitoli del Corano al Deuteronomio dell'Antico Testamento. qui naturalmente in materia di morale familiare l'Islam e l'Antico Testamento vanno di pari passo. Da entrambe le parti abbiamo il permesso poligamico, il ripudio del cielo. La guerra è la distruzione del mondo. Nell'Islam la fornicazione è vietata, la pena prevista nella Sura 24 è 100 colpi di frusta, però la Sunna prevede la latrigazione per chi pratica la fornicazione pur essendo sposato, proprio come nell'Antico Testamento. Allora vedete, sia per i personaggi della storia biblica, sia per il diritto, mi sembra che tra Corano e Antico Testamento ci ritroviamo davanti a due testi molto simili, se non analogici. Naturalmente nel Corano abbiamo anche alcuni versetti che potrebbero servire di base all'ordinamento politico della società. Delle persone tra musulmani a pieni diritti e protetti, agenti del libro, ebrei di Cristo. Gli altri, posizione molto difficile, appena ammessa. Nel Corano si parla della servitù. Abbiamo degli uomini liberi e delle persone che sono schiavi, cioè abbiamo alcuni versetti del Corano che, fatto sta lì, permettono o sopportano o tollerano una distinzione tra essere libero e essere schiavo, San Paolo di questo, o tra uomo e donna, o tra musulmano e non musulmano. Tutto dipende da come, tramite i metodi dell'ermeneutica, i giurisconsulti e poi gli uomini della politica interpretano i suddetti versetti. Tutto questo vi permette di capire quanto il libro è importante per i nostri amici musulmani, più di quanto lui per noi la Bibbia. E per questo che io spesso, con i nostri amici, rifiuto l'appellazione di gente del libro per i cristiani. Agli ebrei tocca loro prendere posizione. Dico sempre, vedete, forse voi musulmani siete gente del libro, d'accordo? Noi cristiani non siamo gente del libro, siamo gente di Gesù Cristo. Di Gesù Cristo, abbiamo rivelazione tramite il Nuovo Testamento, preparato dall'Antico Testamento e riletto quest'ultimo alla luce del Nuovo Testamento, però la piena rivelazione di Gesù Cristo, noi la prendiamo alla fine dei tempi. E ogni cristiano realizza nella sua vita un quinto Vangelo con l'aiuto dello Spirito. Siamo un popolo profetico. E i nostri santi e i nostri miti mistici ci dicono ancora tante cose sul mistero di Gesù Cristo nella storia. Allora vedete, il punto finale è quello. Abbiamo parecchie cose in comune. Queste cose in comune sono state ripetutamente proposte dai due testi fondamentali del Vaticano II. La nostra età, il documento fondamentale per noi, dice nel numero 3, la Chiesa guarda anche con stima i musulmani che adorano l'unico Dio, vivente e sussistente, misericordioso e onnipotente, creatore del cielo e della terra, che ha parlato agli uomini. essi cercano di sottomettersi con tutto il cuore ai decreti di Dio, anche nascosti,
dunque l'apertura possibile,
come si è sottomesso anche Abramo, fratello, a cui la fede islamica si riferisce volentieri, benché essi non riconoscano Gesù come Dio, lo venerano come profeta. Essi onorano la sua madre Vergine Maria e talvolta pure la invocano con devozione. Inoltre attendono il giorno del giudizio quando Dio retribuirà tutti gli uomini risuscitati. Così pure essi hanno in stima la vita morale e rendono culto a Dio, soprattutto con la preghiera, le elemosine e il digiuno. Questi tre pilastri del culto sono i tre atti di culto di cui Gesù ci dice nel discorso sulla montagna, Matteo capitolo 5, come noi che dobbiamo vivere sotto gli occhi del Padre. Prosegue nel secondo paragrafo, il numero 3. Se nel corso dei secoli non pochi dissensi e inimicizie sono sorti tra cristiani e musulmani, il Sacrosanto Concilio esorta tutti a dimenticare il passato e a esercitare sinceramente la mutua comprensione. Tocca ai cristiani, iniziamo. Non che a difendere e promuovere insieme per tutti gli uomini senza discriminazione, la giustizia sociale, i valori morali, la pace e la libertà. Ed è proprio tutto questo che i nostri papi Paolo VI e soprattutto Giovanni Paolo II ripetono, commentandone diciamo tutta la sostanza nei loro discorsi, come quello che fece Giovanni Paolo II a Casablanca, in Marocco, in agosto dell'85, 10 anni fa. Però forse per noi più importante ancora il piccolo paragrafo della Costituzione dogmatica sulla Chiesa dall'Unione Gentile. Ma il disegno di salvezza abbraccia anche coloro che riconoscono il Creatore, e tra questi in particolare i musulmani, i quali, professando di tenere la fede di Abramo, adorano con noi un Dio unico, misericordioso, che giudicherà gli uomini nel giorno finale. Il conto è importante. Vale a dire che ebrei e musulmani e cristiani, quando pregano sinceramente sotto l'ispirazione dello Spirito del Padre, raggiungono il Dio vivente, l'unico che si è rivelato a noi in Gesù Cristo. Però, ben presto, quando si mettono gli occhiali della teologia, allora tutto diventa più o meno scuro e abbiamo approcci abbastanza diversi, se non contrastanti. E io penso che qui, per concludere e aprire il dibattito, è importante di nuovo ricordare, vedete, la differenza fondamentale. Perché, come l'avete sentito, tutte queste parole qui del testo della nostra età che sembrano costituire una piattaforma molto ricca. Però appena spieghiamo noi il significato delle parole, ci ritroviamo quasi subito su due sponde diverse. Soprattutto quando la teologia viene a precisare questo. Per fortuna, la brava gente talvolta sente meglio del teologo i valori possibili di aperture al di là delle frontiere di una credo troppo precisato. Però rimane, vedete, la grande differenza, e credo che qui siamo davanti allo specchio costretti a ritrovare la specificità. Alcuni anni fa fa era la messa dell'assunta nella casa generalizia di un gruppo di suore missionarie. Un prete, amico mio, con fratello Pansi, fece la predica su come la missione è andata avanti nel continente dell'Africa nera. La sua gioia di aver potuto aiutare tante persone a credere in Dio, le bellezze della creazione, la provvidenza, la vita corretta, i comandamenti, l'onestà, tutto questo. Ha parlato una sola volta di Gesù Cristo. In sagrestia la suora mi disse: padre, che bella omelia ha fatto. Ho detto sì e no. Davanti alla mia riservatezza mi disse: padre, perché? Ho detto: sa, un missionario ebreo o musulmano avrebbe detto lo stesso. Finché non è rivelato a una persona umana che Dio ci ha, che ci ha creato all'immagine del suo Verbo, pensando all'incarnazione di questo Verbo, che aspetta da noi una vita autentica da figli e da figli, che condividono con lui i suoi segreti e dunque la sua santità. Finché non abbiamo detto alla gente che è chiamata ad essere divinizzata da Gesù Cristo con la forza dello Spirito per essere figli e figlie per adozione, non abbiamo cristianizzato, abbiamo monoteizzato, va bene, non abbiamo cristianizzato. Rileggiamo insieme il primo capitolo dell'Epistola agli Efesini. Rileggiamo il secondo capitolo dell'Epistola ai Colossesi e basta rileggere il prologo, il primo capitolo del Vangelo secondo San Giovanni. Credo che sia molto importante. E qui noi ci troviamo davanti alla grande differenza tra Islam e Cristianesimo. Rispetto all'Islam e alla grandezza della sua visione della trascendenza di lui. È bellissimo e talvolta ci va bene. È un'interpellanza, perché talvolta noi trattiamo Dio un po' troppo da vacillone. Si chiacchiera nelle chiese, si fa qualsiasi cosa nei luoghi santi. D'altronde dobbiamo anche testimoniare di questo fatto che Dio è talmente trascendente che è capace di uscire dalla sua trascendenza. Di questa la grazia della rivelazione del Signore. E naturalmente, ricordate l'Epistola ai Romani, siamo tutti romani qui, è uno scandalo per gli ebrei, dice San Paolo, ed è follia per i filosofi, la saggezza umana. Ed è vero, io direi che per il mondo umano è tutti e due. Allora, concludo citando un versetto del Corano e un versetto di San Matteo. Alla fine della sura 5 conclude il dibattito tra Dio e Gesù. Sembra che Allah nel Corano rimprovera a Gesù di aver più o meno facilitato la pretesa ad essere Dio. Come mai? Ti ho fatto tanti privilegi e la gente se ne va a dire che tu sei Dio, ma cosa hai fatto? E quando Dio disse: Gesù figlio di Maria, sei tu che hai detto agli uomini: prendete me e mia madre come dei, oltre a Dio? E come vedete la presupposta Trinità o triade che viene rimproverata ai cristiani. Rispose Gesù: gloria a te, come potrei dire ciò che non ho diritto di dire? Se l'avessi detto, tu l'avresti saputo. Tu conosci ciò che è nell'intimo di noi. Io non conosco ciò che è nell'intimo di noi. Gesù coranico non sa niente del mistero del Dio vivente. Tu sei, finisce di dire Gesù nel suddetto versetto, tu solo sei il fondo conoscitore degli altri. Il mistero di Dio rimane per sempre irraggiungibile, inconoscibile per tutti noi. E naturalmente lo Gesù che uno di noi. Naturalmente, quando voi leggete il capitolo 11 di San Matteo, versetti 25, 26, 27, avete una tutt'altra prospettiva. Una forma di preghiera, ricordate. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Tutto gli è stato dato dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre. D'accordo, lo diceva la promessa. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Ecco, vedete, il regalo tremendo che Dio ci ha fatto a noi cristiani. Ma di questo regalo cosa abbiamo fatto nella storia? Una terribile responsabilità.
Ecco, è ovvio, possiamo adesso intervenire con domande, precisazioni, chiarimenti. Sì. Se ti alzi, scusa.
Naturalmente, scusatemi, per rispondere alle 5 domande dovrei per ognuna chiedere un'ora. Non è possibile. Vale a dire, la mia risposta sarà breve, dunque non posso entrare nelle sfumature, dunque rischio di non corrispondere del tutto alla domanda, anticipatamente mi scuso. D'altronde dovrò dire le cose in modo un po' abrupto, duro, e mettete voi, diciamo, l'olio, la dolcezza, eccetera, eccetera. Bon. Nel corso dei 14 secoli, purtroppo, troppo spesso tra cristiani e musulmani abbiamo avuto scontri culturali, bellici, basta pensare alle conquiste musulmane, poi alle crociate, poi alle lotte nel Mediterraneo, poi l'epoca coloniale, poi non è finito. Ora, abbiamo anche avuto tutta una letteratura polemica da entrambe le parti, come anche il Corano stesso, basta leggere i suoi capitoli, si fa l'eco della polemica tra ebrei e cristiani nella penisola araba e fa polemica con i primi e con i secondi nello stesso libro, il Corano. Corano per parte di un libro di polemica, il che mi mette in una situazione molto scomoda. Ora, la storia dunque ci ha insegnato che tutti questi metodi finora non sono stati proficui. E poi il Vaticano II, pensando che la Chiesa doveva riformarsi, perché in un vecchio principio da 20 secoli, Chiesa riformanda est sempre. Significa che, secondo il Vaticano II, si è pensato
a rivedere un modo più evangelico di guardare alle altre religioni, tutte. E se noi abbiamo la nostra età, testo diciamo molto ampio, il perché il famoso cardinal Vera, che era stato sollecitato dal buon Papa Giovanni a fare un piccolo testo a favore degli ebrei per buttare fuori per sempre il cosiddetto antisemitismo teologico cattolico. Però ci vorrebbe un'ora per spiegarvi come è venuto fuori il documento nostra età. Ora, da allora in poi, si è creato un segretariato per i non cristiani, diventato alcuni anni fa il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, che sta a Roma, via dell'Erba, c'è il cardinal Arinze, ex arcivescovo di Odisha, di paese Igbo, Nigeria, il suo braccio destro, Monsignor Figerale, britannico, il buon fratello mio, c'è un padre Shirieda per le religioni della Cina e del Giappone, c'è un prete africano per le religioni tradizionali, c'è un prete giordano per il mondo arabo musulmano e anche l'Islam in Europa, e c'è una signora portoghese per le sette, tutti i movimenti nuovi, New Age americano, eccetera. E da allora in poi, 30 anni, insieme di incontri si sono sviluppati. Io sono soltanto impegnato, vedete, nel settore del dialogo con i musulmani. È la mia chiamata personale, è un segreto tra me e il Signore, da 45 anni, tanto di far sì che i cristiani amino i musulmani e i musulmani amino i cristiani, da lavorare insieme. Tentiamo di essere luoghi di riconciliazione e poi artefici e operatori di riconciliazione, e non è facile. Da parte cristiana, dunque, iniziative numerose da parte di questo ente che dipende direttamente dal Vaticano, e lo stesso a Ginevra dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, a una sezione speciale per il dialogo interreligioso. E vi posso dire che molte cose sono state tentate da 30 anni, ma in 30 anni non si può rovesciare il corso di una storia che ha 14 secoli di fatti accumulati e di malintesi generati. Dobbiamo riconoscere che così facendo alcuni amici musulmani sono entrati nel processo, non dico tutti, ma parecchi. A Tunisi, io sono stato in Tunisia per più di 15 anni, all'Università di Tunisi, 4 volte un incontro islamo-cristiano ha potuto discutere di molte cose fondamentali. Vi posso dire che da quasi 7 anni ho partecipato ad alcuni incontri, l'Accademia Reale della Giordania, Re Hussein e suo fratello, soprattutto principe ereditario Hassan bin Talal, hanno organizzato una serie di conferenze di dialogo con la Casa gli Anglicani, Windsor Castle, gli Ortodossi, il centro ecumenico del patriarcato di Istanbul a Ginevra, e poi l'ente romano di cui vi ho parlato. Un esempio recente, finalmente anglicani e musulmani giordani hanno potuto finire la stesura di un codice di deontologia economica internazionale. Questo direi da un certo livello. Alla base, dappertutto, le chiese, che siano cattoliche e le altre, nel campo ecumenico, hanno creato dei segretari locali per moltiplicare le iniziative, facilitare le spiegazioni e promuovere la collaborazione. Vi posso dire che i vice anziani nell'Algeria di oggi sono di maggioranza musulmana, che spesso nell'Africa del Nord sono state suore e preti ad aver preso l'iniziativa di associazioni per curare gli handicappati, e ben presto dei musulmani sono venuti a lavorare con loro, e adesso spesso queste associazioni sono interamente musulmane. Ed è forse per questo che, per esempio, il governo dello Yemen repubblicano, dopo la guerra rivoluzionaria contro Lima, ha chiesto da organizzazioni non governative internazionali delle suore per i suoi ospedali, gli handicappati e i vecchi e le vecchie dello Yemen. Nello Yemen da 30 anni abbiamo 20 suore di Madre Teresa e 6 suore delle nostre a curare i malati. Per 14 secoli mai un cristiano era stato autorizzato a lavorare nello Yemen. E come vedete, alcuni fatti, ci vorrebbe un'ora, due ore per moltiplicare le cose. Naturalmente tutto questo pone il problema della rappresentatività. E così faccio un salto alla quarta domanda, l'organizzazione. Perché è inutile continuare molti incontri quando le conclusioni poi non vengono messe in atto. Ora, voi sapete che la Chiesa Cattolica Romana è molto strutturata.